Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portavano il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo, di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Mentre il nostro diacono Enrico leggeva il Vangelo, io pensavo a tante persone, proprio come Simeone, come Anna, che hanno nel cuore il desiderio profondo di incontrare il Signore. E avete notato che il personaggio che faceva da guida, da regista, di cui possiamo disporre anche noi, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo aveva suggerito a Simeone che l'avrebbe visto, lo Spirito Santo l'ha spinto ad andare al Tempio, lo Spirito Santo gli ha fatto uscire dal cuore quella bellissima preghiera che noi sacerdoti recitiamo tutte le sere nella compieta, ma io penso che anche qualcuno di voi ha preso questa bella abitudine alla fine della giornata di dire: Signore, lascia che il tuo servo vada in pace a riposare, perché abbiamo visto nelle cose di casa nostra, nella nostra famiglia, ecco, che bello se potessimo tutti dire che in casa nostra si vive davvero l'incontro con il Signore. La Chiesa, pensate, dopo il Natale vuole immediatamente che si dedichi una domenica a riflettere sulla Sacra Famiglia, ma non per parlare solo di Giuseppe e di Maria, per parlare della famiglia, perché è lì che si realizza oggettivamente la salvezza del Signore. D'altra parte, voi provate a pensare, se le comunità non avessero le famiglie, dove ci si ama, dove ci si perdona, si ricomincia da capo tutti i giorni a volersi bene, dove si procrea e dove, con questi bei frutti che il Signore concede, celebriamo davvero la vita che continua. È molto bello questo impegno di essere creatori a nome di Dio. Guardate che un onore a noi sacerdoti non è dato, no? Di poter essere collaboratori di Dio proprio nel dare la vita, nel chiamare all'esistenza un'esistenza che non terminerà mai più. E quindi quando voi procreate un bimbo, è Dio che dice all'umanità una parola nuova, e quel bimbo può diventare un grande scienziato o un grande santo. Speriamo che non diventi mai un grande brigante, preghiamo che non avvenga, ma voglio dire, quando voi ce l'avete o l'avete avuto in mano, piccolo, grazioso, caldo, accarezzabile, e chissà quanti sogni avete fatto e come avete desiderato che avesse un futuro particolarmente bello. Beh, pensate che Dio non abbia un sogno più bello del vostro? Io penso proprio di sì. Che bello, ognuno di noi, voluto, pensato, chiamato all'esistenza, ma a patto che ci sia la collaborazione di un uomo e di una donna creati a immagine e somiglianza di Dio. Capite che bella adesso la prima pagina della Bibbia, quando dice che crea Adamo, dice: ma è troppo solo, gli crea una compagna. E poi gli dice: adesso lasciate il papà e la mamma, che non c'erano per loro due, vi unite fra di voi e diventate una sola carne. E a quel punto, quando voi vi amate al punto da diventare davvero una sola carne, voi siete immagine e somiglianza di Dio. E in quel momento non avevamo ancora la ricchezza del Nuovo Testamento, quando Gesù ci rivela che anche Dio è famiglia. Anche lui è un padre, un figlio e il vincolo d'amore dello Spirito Santo. Una famiglia che si ama e che si rispecchia nelle nostre famiglie. Allora la famiglia, cellula viva della comunità cristiana, ma anche cellula viva dello Stato. E oggi purtroppo assistiamo a uno sfacelo sociale, prevale l'individualismo. Non c'è la coscienza che nell'insieme formiamo una collettività che deve unirsi a collaborare per poter rendere la vita di tutte le persone armoniosa, vivibile, accettabile. E ognuno di noi è spinto da una ideologia individualista a cercare il proprio capriccio, lasciatemi dire questa parola. A me piace vivere così e pretendo che lo Stato, a cui io pago le tasse, mi faccia una legge che mi garantisca le scelte che io individualmente voglio fare. Voglio vivere con uno del mio sesso, voglio vivere con uno dell'altro sesso, voglio avere un bambino da un utero in prestito da una persona che non conosco, Poi nascono due gemelli come nelle Filippine qualche mese fa, e quello bello, quello buono me lo porto via, quello che è venuto con qualche difetto lo buttiamo, perché tanto è un mercato dove fra ortaggi e frutta si sceglie quello che piace di più. Allora la famiglia a questo punto è ancora più importante, diventa davvero cellula fondamentale per salvare lo Stato e per salvare la trasmissione della fede. La fede, da chi l'avete imparata? Io faccio il mio esame di coscienza, io l'ho imparata da mia mamma, da mio papà. È bellissimo quando Simeone benedice questa famigliola. Simeone non era un prete, no? Era un laico con molta fede e benedice anche lui. Io ricordo mio papà, eravamo sei figli, due per camera, e prima di addormentarci passava il papà e ci benediceva a uno col segno della croce, augurandoci ovviamente che il Padre, il Figlio, lo Spirito riempissero il nostro cuore e ci facessero crescere bene. E poi la domenica ci prendeva per mano e, anche se noi preferivamo giocare, ci portava a messa e ci chiedeva di pregare insieme con lui. E almeno al mio paese, dato che nei paesi, sapete, ci sono delle tradizioni, finita la messa si andava tutti al cimitero che era lì di fronte a pregare per i nostri defunti. Allora capite che la fede a me l'hanno trasmessa, ma i libri, dopo li ho studiati, perché per diventare prete, ecco, va bene, è necessario. Ma a me la fede è stata trasmessa da una mamma semi-analfabeta, ma che sapeva benissimo chi era il Signore e come si parlava col Signore. E allora capite come la cellula famiglia è fondamentale per trasmettere la fede ai giovani. Se non hanno l'esempio, ma la dottrina gli si può dire delle cose, ma non c'è l'esempio pratico, non c'è quell'affetto familiare che trasmette davvero i valori. Allora la Chiesa dice: dedicate la prima domenica dopo Natale a parlare, beh, che anche Gesù è nato in una famiglia, anche lui ha avuto bisogno di un papà e di una mamma, di due figure, di un papà e di una mamma, per crescere equilibrato. E chiaramente la Sacra Famiglia non è del tutto imitabile, perché Maria è Vergine e è lo Spirito Santo il suo sposo. Bellissimo il momento dell'Annunciazione, penso che sia il momento più bello, molto più bello del Natale, anche se a noi piace festeggiare quando c'è questo bel bambino da prendere in braccio. Ma nel momento in cui un angelo dice a Maria: vuoi sposarti lo Spirito Santo? Cioè vuoi essere la sposa, e da questa unione bellissima sgorga la vita di Cristo. Un Dio che vuole diventare parte della vicenda umana e che sceglie una ragazza, il grembo di questa ragazza, per prendere carne e diventare visibile, tangibile, accarezzabile. Che bello! Il nostro Dio non è quello dei quadri, non è astratto. Noi non dovremmo neanche usare la parola Dio, noi dovremmo sempre dire Padre, Figlio e Spirito Santo, perché hanno un nome, hanno una storia di tipo familiare. E allora vi dicevo, non possiamo imitare in tutto la famiglia di Maria e di Giuseppe, però se quella è la famiglia scelta dall'eternità perché Dio potesse prendere carne e diventare come uno di noi, pur rimanendo il Verbo eterno del Padre, e questa famiglia ha dovuto passare tante prove, tante difficoltà, nella povertà, nella semplicità, ha dovuto emigrare per salvare la vita, tornare, cambiare città. Mi capite? Ma allora, questo Dio Padre, ma vuole bene a questa famiglia? Avrebbe dovuto mettergli il tappeto rosso, garantirgli che tutto andava bene, che non c'erano problemi, che nessuno gli avrebbe fatto dispetti. È quello che noi preghiamo. Tante volte a me veramente si stringe il cuore quando mi dicono: ho pregato tanto per avere delle cose concrete, anche la salute, una cosa bella, i soldi che ci vogliono per vivere. E poi il Signore non mi ha ascoltato, allora basta, io non credo più e butto via tutto. Ma Dio non è il garante, non è l'assicuratore delle cose materiali. Dio è colui che nel bene e nel male, nella vita e nella morte, garantisce che Lui ci è fedele e che dà senso alla nostra vita. Ma non per 80 anni, ne volete 100? non è forse del tutto augurabile, non per 100 anni, ma per l'eternità. Allora capite la bellezza di vivere in famiglia l'amore, i doni che il Signore ci dà, i problemi che dobbiamo affrontare, affidandoci. Ecco, a me pare che le letture di oggi hanno come base la parola fede. Abramo, mia moglie è sterile, ormai è passata l'età della fertilità, pazienza, questa è una disgrazia. E Dio gli dice, io ti do un figlio. Sara è lì dietro la tenda che ascolta e si mette a ridere, come se Dio dice, ma Dio non sa come nascono i bambini, quindi dice delle cose che non possono avvenire. E invece rimane incinta e procrea Isacco. E la lettera agli ebrei che abbiamo proclamato dice, ma sapete perché? Ma perché c'era la fede? Perché Abramo è il padre della nostra fede, si è affidato di Dio. E Dio gli ha detto, conta le stelle, se sei capace, ti darò una progenie più numerosa delle stelle. Siamo dentro anche noi, in questa bellissima progenie. E poi Giuseppe, vorrei parlare a uno con i papà qui presenti, fidanzati, e a quell'epoca non c'era il minimo dubbio che potessero andare a letto insieme, perché erano veramente strutture sociali molto limpide. E vedi che la tua fidanzata ha la pancia che si sta gonfiando perché c'è un bambino e io non sono stato, ma allora da dove viene quel bimbo? Pensate a Giuseppe, pensate ai coetanei di Giuseppe che avranno cominciato a dirgli, oh, hai visto? Ti ha messo le corna tua moglie. Pensate al dramma profondo. E Giuseppe, uomo giusto. E giusto vuol dire che non c'è solo una giustizia umana, adesso mi vendico, vedi cosa ti faccio, ma c'è una giustizia di Dio dove mi fido e prendo atto di quel sogno in cui l'angelo mi ha detto quel bimbo è frutto di Spirito Santo. Non mi dà un pezzo di carta, non mi dà delle prove materiali, mi chiede di credere. Ecco, questa è la ricchezza delle letture che abbiamo ascoltato oggi. La fede di Simeone, la fede di Anna che ha 84 anni, dopo soli 7 anni di matrimonio, è lì a pregare e a vedere di poter toccare e di poter ringraziare Dio perché finalmente la salvezza è venuta nella storia. La fede, il fidarsi. Guardate, ecco, questo è il cuore delle famiglie cristiane. Così diventa sacra la famiglia. Se noi abbiamo fede, diciamolo con un altro linguaggio che è più bello, Gesù vive nei nostri cuori. Quando noi abbiamo fede, Gesù non è, non so, su un quadro o in chiesa nel tabernacolo, certo c'è, ma voglio dire, Gesù in quel momento, quando noi abbiamo fede, è qui che vive nei nostri cuori, Lui, il Padre e lo Spirito Santo. Vi ricordate il Vangelo di Giovanni? Se uno mi amerà, io e il Padre verremo e porremo la nostra dimora dentro di Lui, non fuori, dentro di Lui. E lo Spirito Santo ci abita ed è la forza che stasera vi ha condotti qui in mezzo ai primi fiocchi di neve a sfidare il freddo e le scivolate, mi raccomando, non rompetevi le gambe, per venire a pregare. È lo Spirito Santo che ci guida, è lo Spirito Santo che ci ispira, è lo Spirito Santo che ci dà la forza di pregare, di perdonare, di accettare i problemi, di viverli in profondità. E io direi che oggi lo Spirito Santo ci deve dare anche le parole illuminate per parlare con i nostri giovani. L'altro ieri una mamma mi diceva, mio figlio convive, ma tanto è di moda. Ma com'è di moda? Ma di che cosa siamo testimoni noi? Vi siete sposati in chiesa per poi dire, tanto valeva che non andassimo, basta il sindaco, insomma. Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo essere trasmettitori di questa fede. Invochiamo lo Spirito Santo. Io dico, la misericordia è importantissima, per cui mio figlio o mia figlia rimangono tali anche quando sbagliano, vero? Anche quando fanno i peccati. Sono sempre figli, vanno sempre amati. Ve lo dico perché una coppia qui di Bologna mi diceva, mio figlio si è separato, si è sposato con un'altra, io quel diavolo non lo voglio mai fare entrare in casa mia. Dico, caro genitore o cara genitrice, tuo figlio è tuo figlio, tu lo devi amare sempre, senza limiti. E proprio perché lo ami che avrai la forza e il coraggio di potergli dire: figlio mio, è una strada sbagliata. Ma se non lo ami non glielo puoi dire. E se taci sei connivente dei suoi errori. Ma com'è possibile? L'hai generato, l'hai nutrito al tuo seno, l'hai fatto diventare grande, gli hai dato un'educazione e poi lo abbandoni nel momento più difficile, più pericoloso. Allora, da una parte la misericordia che non deve mai venire meno, dall'altra la chiarezza di essere testimoni, non delle mie idee, ma delle idee di Dio, un Dio che ti ha creato a sua immagine e somiglianza e che ti chiede di amare il tuo coniuge con la stessa fedeltà con cui Lui ha amato noi, fino a dare la sua vita, se è necessario, perché l'amore vero è l'amore che dà la vita, non che prende i piaceri. Allora capite che siamo in un momento difficile, che dobbiamo pregare per le famiglie, dobbiamo pregare lo Spirito Santo perché illumini tutti noi a essere veramente testimoni di questo amore unico che ci permetterà di ritrovarci in pienezza per tutta l'eternità, certo a lodare il Signore, ma anche a volerci bene tra di noi. Allora, Eucaristia che continua, vuol dire ringraziamento. Certo, ringraziamo davvero perché qui, nella consacrazione del pane e del vino, avviene quel miracolo che lo Spirito Santo opera nei nostri cuori quando da povere creature materiali ci fa diventare figli di Dio. Quindi ringraziamo davvero con fede.